Buongiorno, 9:14, inizia qui Mille Voci. Oggi siamo noi, Marcello Fusetti, buongiorno.
Buongiorno Lara Van Gammeren, buongiorno.
Oggi venerdì, a noi piace parlare di libri, a noi piace sempre parlare di libri, il venerdì forse un po' di più, parliamo di libri, di consigli, diamo consigli di libri che ci sono piaciuti, a volte che non ci sono piaciuti.
Non siamo critici letterari, quelli
no.
Di due non ci guardano e non ci ascoltano quando facciamo le nostre personali recensioni di libri. Così, dei semplici consigli, stai leggendo un libro e lo vuoi condividere con qualcuno, quel qualcuno siete voi, questa mattina partiremo con due libri, ma faremo le cose che abbiamo fatto in questa settimana, ci collegheremo con questo gruppone di una cinquantina di persone che sono partite da Grono, il comune più caldo della Svizzera, per arrivare alla Brevin, quello più freddo, e oggi tappone perché arrivano a Berna, arrivano alla capitale.
Momento importante.
Ed entreranno, questa è una cosa molto carina, che mostra anche perché fanno questa, la fanno per molti motivi, sensibilizzare sul Parkinson, ma soprattutto unire. Entreranno a Berna con il vice sindaco, cioè il vice sindaco di Berna si sta preparando ad aspettare alle porte della città per entrare con questo gruppone che arriverà domani alla Brevin. Noi domani non ci siamo, loro festeggeranno per i fatti loro, come è giusto che sia. Arriveranno a trovarci i giardinieri del giardino di Albert per
esatto.
Parlare di una meraviglia tecnologica. Forse avete visto i video di questo robot che nuota e vola.
Sì, è
uno svasso,
incredibile.
Un cormorano fatto dal MIT e dal Poli di Zurigo. E poi avremo qualche notizietta sempre dal mondo animale che ci piace. E visto che parliamo di lettura, sei andata a curiosare per capire se c'è una posizione, la postura giusta, migliore per leggere dei libri.
Possiamo anticipare?
Non c'è.
Non c'è. Però potete scriverci allo 076 321 1113 se state leggendo qualcosa, se voi avete trovato, magari qualcuno ha scoperto la posizione più comoda per leggerla, fateci sapere perché io faccio veramente fatica.
Sopravvissuti anche a questo brano?
Sì, sopravvissuti. C'è chi ci scrive a proposito della posizione comoda per leggere. Siamo partiti da qua e Piero dice: non è mai stata trovata una posizione comoda per leggere perché si rischia di addormentarsi dopo 4 pagine. Quindi se sei comodo rischi di addormentarti e non andare avanti con il libro, soprattutto la sera. Per lui il momento però ideale per leggere un libro è durante le vacanze, sotto l'ombrellone, isolandosi dalle urla dei bambini delle sdraio di fianco. Beh, devo dire che non è male. Io le poche volte in realtà che ho un lettino, una sdraio, mi piace mettermi di pancia con il libro appoggiato sulla sabbia, così è proprio zero sforzo.
Lo usi come cuscino.
Sì, praticamente appoggiata, proprio spiaggiata, possiamo dirlo, con quel rilievo che ti dà il lettino, comodamente non hai la difficoltà del mal di braccia che viene spesso quando invece ci si ritrova sdraiati senza la sdraio.
Il libro di cui vi voglio parlare io è un libro leggero, quindi non ti dà neanche il mal di braccio.
Ah.
È un libro che ti permette una lettura a capitoli, perché è fatto a capitoli. Io l'ho comprato senza conoscere né l'autore, senza sapere nulla. L'ho comprato, mi piaceva la copertina. Capita delle volte di comprare consumismo letterario. Vedi una copertina che ti piace e te lo porti a casa. Allora, il libro si intitola Le piccole storie della locanda Kamogawa. L'autore è un giapponese, Hisashi Kashiwai. In italiano è pubblicato da Einaudi. Einaudi ha già pubblicato 3 libri di Kashiwai. Io non lo sapevo, ho preso questo, che non è il primo. Non è il primo, e questo mi ha creato qualche difficoltà. Perché? Allora, è una serie. In Giappone la locanda Kamogawa ha avuto un successo enorme e quindi sono al settimo, ottavo libro.
Lunga.
In Italia, in italiano, siamo al terzo volume. Allora, la cosa che colpisce di questo libretto, perché è un libretto, è la semplicità con cui riesce a farci riemergere dei ricordi, anche se parla di cose che non sono nostre. Tu immagino, Lara, avrai nella tua, come tutti, nella tua testa, nella tua mente, un ricordo alimentare.
Sì, certo.
Di quando eri piccola o qualcosa di particolare, non so cos'è nel tuo caso.
Nel mio caso sono delle polpette.
Delle polpette, che non immagino non hai più rimangiato.
No.
Allora, questo libro ci porta all'interno di una locanda, dove c'è un cuoco, il signor Kamogawa, che nella vita precedente era un poliziotto, un investigatore. Adesso ha una locanda a Kyoto. La città di Kyoto è, i vicoli della città di Kyoto sono descritti in maniera meravigliosa. E lui ha un ristorantino, che gestisce con la figlia. La figlia Koishi. Lui è rimasto vedovo e quindi vive con la figlia in questa locanda. Dove si va a mangiare? Ma si va lì perché lui è un investigatore del cibo. Tu arrivi, Lara, e parli. Dici, io sono qua perché vorrei ritrovare quelle polpette. Quindi parli con la figlia che raccoglie tutti gli indizi, come in un caso poliziesco, tutti gli indizi possibili che permetteranno poi al babbo, al cuoco, di fare l'indagine e ricreare quel piatto. Lo scopo non è ricreare solo quel piatto, perché quelle polpette che sono rimaste nella tua testa non sono solo il gusto della polpetta, è probabilmente un'atmosfera, mm-hmm. è probabilmente la persona che le cucinava, è probabilmente un qualcosa che nella tua vita è stato importante. E i personaggi che arrivano a questa, in questa locanda, cercano quello, cercano un gusto, ma cercano di ritrovare la loro storia. È fatto a capitoletti, arrivano dei personaggi come può essere tu, Lara, come può essere l'atleta olimpionico, come può essere il manager di un'industria, che cercano delle tracce di gusto, ma delle tracce di vita. E l'indagine viene fatta e alla fine il piatto viene presentato, ridato alla persona che lo cercava. È molto delicato, ci fa capire che il cibo non è solamente energia, ma è energia di vita. È un po' ripetitivo, se devo essere sincero, mm-hmm. perché ogni inchiesta ha lo stesso svolgimento. Arrivi, vuoi ritrovare questo, fanno un'indagine e te lo riservano. È meravigliosamente lento, okay. come il servizio dei piatti in questa locanda, in cui ti fa riassaporare, ti fa tornare nel tuo passato per permetterti di andare avanti. È il secondo libro. Adesso leggerò il primo per vedere se mi dà qualcosa in più, se mi permette di togliere un po' quella monotonia che c'è. Arrivi a fine libro, dice, l'ultimo capitolo dice, sarà uguale al penultimo. Non è uguale perché è scritto in maniera molto bella, però la struttura è un po' quella. Però è un libro estivo, un libro delicato, un libro che va bene perché lo leggi, volendo, in due sere lo finisci. Io ve lo consiglio, niente di che, non è una pietra miliare per me della letteratura, però è un bel libro.
Bella questa idea di recuperare, no, la memoria, perché poi è quello che tutti cerchiamo di fare, quello che poi succedeva con le Madeleine di Proust. Lui riesce a tirar fuori gli ingredienti e creare quello che è il piatto che tutti noi abbiamo in testa, uno, due, più sapori.
Uno, due, però tu ricordi uno, due sapori, lui nell'indagine riesce a trovarli tutti in modo da ridarti la completezza di quel momento e di risolvere magari delle cose che non hai risolto nella tua vita, perché magari il piatto che viene ricercato era il piatto che faceva la mamma che non c'è più, o il marito che se n'è andato, o il vicino di casa che poi ha avuto una brutta avventura. Quindi ritrovi quelle atmosfere e ti ritrovi. E quindi io ve lo consiglio.
Un libro di gusti, diciamo, no? di sapori, di attese, che si ricollega in parte al libro che ho deciso di portare io oggi, in qualche modo, ma in modo in realtà estremamente diverso, se non opposto. Direi che ne parliamo dopo Paolo Nutini.
Mentre ascoltavamo, un po' distratti, questa canzone in studio, parlavamo partendo dalle polpette di tua nonna, che non sei più riuscita a gustare come le cucinava lei. Roberto Conti ha delle patate che sua nonna cucinava, lo stesso nel mio caso, mia nonna faceva delle patate fritte che nessuno è mai riuscito a replicare. Patate fritte, quindi patata e olio, niente di più, nessuno è mai riuscito a replicare. E questo perché siamo partiti da questo libercolo, le piccole storie della locanda Kamogawa, dove c'è l'investigatore l'autore che va a ricercare questi gusti perduti. Credo che ognuno abbia un gusto perduto. Rimaniamo in ambito cibo. Con il tuo libro cambiamo decisamente tono. Le assaggiatrici.
Esatto, già il titolo dice tanto, parla di cibo, parla di tavole imbandite, parla anche in realtà di cibo prelibato, di quello gustoso. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'idea di avere una tavola ricca non è per tutti, ma qui è un cibo che fa paura a queste 15 donne. La protagonista è Rosa Sauer, è una storia realmente accaduta. Questa donna ha parlato 70 anni dopo questa vicenda. Le assaggiatrici sono quelle donne che assaggiavano il cibo destinato ad Adolf Hitler un'ora prima dei suoi pasti, pranzo e cena, tutti i giorni, per assicurarsi che non fosse cibo avvelenato.
Le assaggiatrici di Hitler.
Esatto.
Dei cibi di Hitler.
Sì. E quindi è questo libro che è anche lento, come un po' come il tuo, un libro fatto di attesa, ma un'attesa logorante, un'attesa spaventosa, questa attesa di sapere se il cibo è effettivamente adatto poi ad essere portato nella tana del lupo, perché lì si trovano nella tana del Führer, o se queste assaggiatrici perderanno la vita. Quindi anche il lettore si immerge in questa tensione, in questo contrasto tra il mangiare qualcosa di davvero molto saporito, estremamente buono, ma la paura che ogni forchettata possa essere mortale. E devo dire che io l'ho letto qualche anno fa, è un libro del 2018, l'anno scorso è uscito anche un film che io non ho ancora visto, si chiama Le assaggiatrici, magari qualcuno ha avuto modo di vederlo. È un libro che colpisce veramente tanto, è un libro basato su una storia vera, è molto fedele in realtà alla realtà dei fatti, quella che è la quotidianità di queste 14 donne, che è una quotidianità di per sé normale: si svegliano, si preparano, vanno a questa tana del lupo due volte al giorno e mangiano e aspettano un'ora tutte insieme chiacchierando e cercano un po' di esorcizzare quello che in realtà potrebbe accadere da un momento all'altro. La lentezza tiene il lettore, ci sono, devo dire, alcune parti del libro che per me sono state estremamente lente e che ho fatto fatica a superare, però questo
però percezione. La lentezza anche di quell'ora che non passa mai per sapere se vivrai o non vivrai è rispecchiata.
Sì, no, è tutto un libro basato sull'attesa, perché non è solo l'attesa dell'avvelenamento o meno, ma è proprio un'attesa della fine della guerra, è un'attesa delle notizie dei mariti al fronte che non riescono a farsi sentire da diverso tempo, è un'attesa della fine della guerra, è un'attesa di comunicazione, quindi è davvero tutto un libro molto lento, ripetitivo, perché i giorni sono giorni di guerra e sono uno molto simile all'altro, ma sempre con quest'incognita del chissà cosa accadrà oggi.
Il film di Silvio Soldini, 2025, Le assaggiatrici. Questi i nostri due consigli, semplici, umili, sì, consigli di lettura. Un pezzo e poi vediamo a che punto sono i nostri amici della pedalata Grono La Brevin. Ritardiamo di qualche minuto il collegamento con il gruppone Grono La Brevin, perché il sindaco Cenzi è partito in fuga da solo, si è staccato dal gruppo, vuole arrivare in un luogo dove possa parlare con calma, anche con un bello scenario dietro, quindi è in piedi sui pedali, sta spingendo come un pazzo. Lo faremo fra 6-7 minuti. Parlavamo di lettura, abbiamo dato i nostri due umili consigli di lettura e tu hai anticipato la questione. La posizione da assumere quando si legge. Uno dice, ma ognuno legge un po' come vuole, ma ci sarà la posizione giusta? Ci hai detto, non c'è la posizione perfetta. Stiamo un po' facendo il Kama Sutra della lettura. Non c'è una posizione che va bene a tutti.
Non sembra esserci, esatto, una posizione comoda, perché effettivamente se ci pensiamo, da seduti inizia poi a far male la cervicale, da sdraiati con le mani alzate poi
e tu
pesa
lo dici
lì.
Che hai 20 quanti anni?
9, ecco, però la cervicale inizia a farsi sentire, quindi da sdraiati poi inizia a far male la schiena o le mani se provi a tenere il libro alzato perché magari è un tomo di un certo spessore. Insomma, ogni posizione ha poi i suoi dolori e quindi qualcuno ha provato a fare uno studio intervistando anche dei fisioterapisti per cercare di capire se c'è la posizione in cui il corpo è più a suo agio, più rilassato e quindi non si creano questi spasmi muscolari, questi nervi che si accavallano e creano queste tensioni. L'abbiamo già detto, non esiste e gli esperti dicono che la soluzione è quella semplicemente dopo qualche pagina e quando si iniziano a sentire questi dolori, alzarsi, fare due passi, cambiare posizione, ritornare a riprendere il libro. Quindi staccarsi un attimo dalla storia, fare due movimenti, fare un po' di stretching come se si avesse fatto quasi un'attività sportiva, no? In quel momento, e quindi rilassarsi un pochettino.
Quindi cambi posizione, poi ti rimetti a leggere. Il problema è quando lo fai leggendo a letto, che alzarsi a quel punto diventa complicato, non lo fai più. Però nelle letture, quelle che puoi fare, quelle rare, ma quando sei nel mondo del lavoro soprattutto, la possibilità di leggere durante la giornata è abbastanza piccolina, però buon consiglio.
Beh, poi io trovo, qualcuno ci diceva, è difficile trovare la posizione comoda perché nel momento in cui la si trova ci si addormenta, però a me piace tantissimo poi addormentarmi con ancora magari il libro tra le pagine.
Quando
che dice fatta.
Quando leggi la stessa frase
dice
perché
che
non
andata,
riesci ad andare a
sono
capo.
Sono andata, ormai è partita, è andata così.
Poi c'è il problema che tu non hai ovviamente, legato anche all'età, più vai avanti più rischia che i tuoi occhi vedano meno. E questo gli editori, questa è una mia battaglia personale, gli editori non l'hanno ancora capito. Lettori, ce ne sono anche i giovani, leggono molto, ci mancherebbe, però siamo un po' lo zoccolo duro, noi che abbiamo una certa età, del libro, soprattutto quello cartaceo. Sì. E scrivete un po' più grande, sti caratteri, siamo noi che leggiamo di più, quindi fatene un po' più grandicelle, è vero, si consuma più carta, costa di più, però è una faticaccia.
Sì, è vero che poi c'è la praticità degli ebook che ti permettono di aumentare la luminosità, ingrandire il carattere, però sono d'accordo che poi non è...
Un ebook sul naso quando ti addormenti,
non è la stessa cosa.
C'è un sindaco solo al comando, la sua maglia è bianca e gialla, il suo nome è Samuele Cenzi. Ben ritrovato, sindaco, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Il paragone con Coppi forse è eccessivo, comunque lei è andato in fuga, si è staccato dal gruppone che partendo da Gronon lunedì arriverà alla Brevin domani, nella giornata di domani. Oggi stiamo seguendo questa pedalata che ha vari obiettivi. Oggi arriva la tappa istituzionale. Oggi, sindaco, Berna.
Esatto, mi trovo esattamente nell'Entlebuch. Vedete questa zona naturalistica bellissima, non la conoscevo personalmente. Ha anche un marchio per la biosfera, quindi vedete zone incantevoli. Siamo proprio nel cuore della Svizzera. Come dicevi, oggi raggiungeremo Berna, una tappa non lunghissima come chilometraggio, 65 chilometri, e saremo accolti, anzi saremo accompagnati in bicicletta. Il vice sindaco di Berna è anche un amante delle due ruote, quindi ci accompagnerà da Muri by Bern fino a Berna, quindi faremo gli ultimi 10 chilometri circa in sella, accompagnati dal vice sindaco. Quindi questa è una situazione sicuramente bella, che ci fa piacere, rende onore al nostro progetto, e avremo poi l'incontro in municipio, quindi saremo poi accolti nel giardino del municipio della città di Berna.
E a che ora è previsto l'arrivo oggi?
L'arrivo l'abbiamo appunto anticipato un po' oggi, per quello che sono partito un po' in fuga, perché dovremmo arrivare a Berna attorno alle 2:30 in modo da poter fare questo incontro e poi passare la serata a Berna.
Una curiosità e una domanda un po' più seria. La curiosità è se l'incontro istituzionale avverrà con le tutine da ciclista, e questa è una curiosità. La seconda cosa, un comune come Grono cosa può condividere con la capitale?
Ah, bella domanda. Innanzitutto andremo in tutina, quindi entreremo in città in bicicletta con il vice sindaco, quindi saremo con un abbigliamento sportivo, sarà un incontro informale, ci ha invitato anche a bere una birra assieme, quindi siamo anche a fine luglio, quindi è un momento dove la politica tira un po' il fiato, come si suol dire. Cosa abbiamo in comune con Grono? Questo è interessante dirlo in un paese, in un paese come il nostro, con un paese democratico, in un paese con questi tre livelli statali che direi funzionano bene. Trovo che sia importante che anche i piccoli comuni possano confrontarsi con le città, lo vediamo sia a livello cantonale nei Grigioni, ma anche in Ticino, che c'è spesso questo dialogo tra il piccolo comune, tra la piccola realtà e la città, e farlo su scala nazionale penso che sia ancora più importante. Non dimentichiamoci anche la Brevin, quindi questo piccolo nucleo di 600 anime che vive ancora oggi parecchio di agricoltura. Se penso al nostro comune, invece è già un comune che si è, non dico industrializzato, ma è un comune che comunque ha diverse infrastrutture, un comune che ha diverse attività economiche, quindi ben venga potersi confrontare con una realtà, con un municipio di una grossa città della nostra capitale.
E l'idea di un partito dei ciclisti non la sta entusiasmando un po'? Tutti questi giri... C'è una base comune, un elettorato comune, potrebbe essere un'idea, per staccarsi anche da antiche logiche forse.
Dicevi ieri il sindaco che pedala, potremmo creare l'associazione dei sindaci che pedalano, questo sarebbe sicuramente una bella iniziativa. Siamo partiti un decennio fa con questo progetto Temperatura in Sella, non pensavo avesse questo successo. Pensate che volevo attraversare la Svizzera solamente con mia moglie, col sacco e spalle, invece è diventata una cosa molto più istituzionalizzata, molto più seria, possiamo dire, quindi con degli sponsor dietro e come avete detto, con una buona causa. Quindi noi stiamo raccogliendo dei soldi a favore dell'associazione Parkinson Svizzera. Avete ancora la possibilità di donare sul nostro sito temperaturainsella.ch, e quindi se in futuro nasceranno nuove iniziative, come sapete io sono sempre stato un fautore della bicicletta, pensate anche al progetto della ciclabile in Mesolcina, ho voluto dare gas assieme agli altri comuni o anche al Ticino per questo progetto. Dobbiamo ancora terminare alcuni aspetti di questo progetto, penso sia nel mio comune ma anche a Cassione, quindi quest'ultimo tratto, ma penso che la politica, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, sia divenuta molto più sensibile, ma anche la popolazione, sul tema delle due ruote. L'abbiamo visto attraversando la Svizzera in questi giorni, veramente tanti ciclisti, e la vacanza in bicicletta è diventato anche un vettore economico, non è solamente uno sport, non è solamente una passione, ma oggigiorno ci si sposta all'interno del territorio con il piccolo sacco in spalla e si visita il nostro paese, quindi è anche divenuta un'attività, possiamo dire, economica.
Noi vediamo alle spalle un bellissimo cielo azzurro oggi, ma curiosando, la notte passata alla Brevin ha toccato i 2 gradi. Siete pronti domani anche a queste temperature?
Ma è vero, stamattina qua nell'Entlebuch siamo a 800 metri d'altitudine, quindi non siamo in alta montagna, siamo partiti con 8 gradi, quindi effettivamente le temperature almeno di notte si sono abbassate notevolmente, e soprattutto col cielo sereno come lo vedete adesso è chiaro, è possibile che la Brevin si sfiorino gli 0 gradi, quindi ci siamo portati appresso anche una bella giacca, un bel piumino, in modo che al mattino ci risveglieremo domenica ben coperti.
E il ciclista pensa, sì, io non sono ciclista, però loro pensano al peso, il piumino è leggero, io il giipunin mi portavo dietro 1 chilo di roba assolutamente inutile. Sindaco, buona giornata oggi, buona entrata a Berna e soprattutto buon arrivo domani alla Brevin, buona festa, e come ha ricordato lei, se volete ancora partecipare, se volete partecipare a questa raccolta di fondi, l'obiettivo è quello, il Parkinson, quindi sono impegni grossi, basta un piccolo gesto, si possono fare se siamo in tanti, grandi cose. Di nuovo, buona passeggiata.
Grazie mille, buona giornata a tutti voi, grazie.
Nel collegamento che abbiamo appena avuto con Samuele Cenzi, che sta pedalando con il suo gruppo verso la Brevin, si è parlato di quanto la bicicletta piaccia in Svizzera, che è diventato uno strumento anche proprio di locomozione per la vacanza. C'è gente che fa le vacanze in bicicletta perché hai un altro modo di entrare nel territorio, un'altra velocità in cui entri nel territorio. Io ricordo aver letto un libro molto bello, 3 uomini in bicicletta, Paolo Rumiz e Altan, il fumettista, che andavano da Trieste a Istanbul in bicicletta, e hai proprio questo penetrare nel territorio in modo completamente diverso, con dei tempi che non sono i tempi ai quali siamo abituati, perché sono tempi relativamente lenti. tu hai trovato un'applicazione di cui vuoi parlarci, sì, che proprio della lentezza fa il suo punto di forza.
Sì, infatti si chiama Slow Shall, quindi un po' come social, ma slow, che è lentezza, e va contro proprio questa velocità dei social, delle notizie, di riuscire ad avere sempre tutto a portata di mano, qualsiasi domanda, necessità di sentire l'amico dall'altra parte del mondo. Ed è proprio un'applicazione di messaggistica, quindi si può comunicare attraverso questo sistema, ma con un limite molto grande, che è quello della lentezza, appunto, perché il messaggio viene affidato a un volatile, poi scegliere tu che specie.
Metaforicamente.
Certamente metaforicamente. E il messaggio impiegherà ad arrivare a destinazione in base proprio chiaramente ai chilometri di distanza tra te e il destinatario, ma anche alla velocità reale di questo volatile a cui tu hai affidato il tuo messaggio. Quindi se lo spedisco io adesso a te, Marcello, in questo istante, chiaramente siamo molto vicini, ci metterà pochi istanti, ma se lo spedisco già a una persona che si trova in un'altra località della Svizzera o addirittura fuori dalla Svizzera, poniamo negli Stati Uniti, impiegherà mesi di tempo ad arrivare. Si possono scegliere anche tartarughe, dicevano, per gli utenti più pazienti, quindi si va al di là anche solo di quello che poteva essere il piccione viaggiatore.
E tu mi mandi un messaggio oggi,
sì,
hai scelto, non lo so, non dico la tartaruga,
il colibrì
credo sia abbastanza, non so la distanza che
infatti
riesci
a veloce percorrere. Però caspita,
però magari questo tuo messaggio mi verrà consegnato solamente fra una settimana.
Sì, esattamente.
Quindi non hai la necessità di avere una mia risposta immediata. E torniamo a quello che abbiamo vissuto noi delle altre generazioni, i giorni di attesa tra l'invio di una lettera e si spera la risposta.
Sì, l'idea è proprio un po' quella, tornare in tempi che i giovani, perché sono soprattutto i giovani che utilizzano questa applicazione, non hanno vissuto e che provano a vivere comunque con qualcosa di diverso dal cartaceo.
Si chiama?
Slow Shall.
Arriviamo alle 10.
Seconda ora di Mille Voci, Marcello Fosetti e Lara Van Gammeren oggi in vostra compagnia. Fra poco iniziamo a spostarci sull'acqua.
Sì, lo faremo in due modi. Uno molto approfondito, scientifico, andando a vedere cosa si sono inventati quelli del MIT e del Poli di Zurigo, un robot che nuota sott'acqua, esce dall'acqua e vola. Quindi alta tecnologia, e una tecnologia un po' più semplice, dell'unico forse mezzo di trasporto che non ti porta dal punto A al punto B, ma dal punto A ti riporta al punto A, che è il pedalò. L'oggetto estivo di cui ripercorriamo un po' la storia sarà il pedalò. Un po' di musica, poi andiamo a vedere chi l'ha inventato sto pedalò.
Oggetto dell'estate, il pedalò.
Per molti è l'oggetto di svago sul lago o al mare, per molti è stata un'occupazione estiva, un lavoretto estivo, quello di dar via i pedalò, almeno se abitavi nelle zone di lago dove c'erano i pedalò facevi questo. Dove mi nasce il pedalò? Allora, l'idea di muoversi sull'acqua con la forza delle gambe è molto antica. Già nel 400 Leonardo da Vinci aveva disegnato delle macchine a propulsione gamba per muoversi sull'acqua, non si sa se vennero mai realizzate. Nel XIX secolo, quindi dal 1400-1500 passiamo al XIX secolo, iniziano ad apparire in parallelo all'evoluzione della bicicletta, quella da strada, dei personaggi che provano a costruire delle biciclette galleggianti. Siamo 1870-1890, a Boston il primo brevetto del velocipede galleggiante è proprio del 1870, è il più antico di quelli che possiamo ritrovare nei brevetti. Poi si farà qualcosa in Spagna e sempre negli Stati Uniti attorno al 1895, sempre l'idea è la stessa, dei galleggianti, una ruota e la bicicletta sopra. 1800 non ci siamo ancora, è troppo presto a che questi prototipi diventino qualcosa di più, che non restino solo l'idea dell'inventore pazzo. La svolta arriva grazie alla nascita del turismo balneare. Quindi siamo agli inizi del 1900, non c'è ancora la Prima Guerra Mondiale, arriverà da lì a poco, però le persone iniziano a spostarsi, quelle che avevano la possibilità economica, iniziano a frequentare i luoghi di mare, i luoghi di lago. E secondo una fonte italiana specializzata proprio in nautica, l'invenzione del pedalò viene attribuita a un futurista italiano che di formazione era fabbro, era un futurista, era un dandy, era tante cose assieme, lui si chiamava Angelo Terzi, e nel 1913 ha brevettato il terziscafo, quindi prende il suo nome, il terziscafo. Era il papà, se vuoi, dei pedalò, una bella struttura in legno di larice luccicante, lunga 5 metri, larga 1,40 m. In mezzo c'era la bicicletta, i pedali azionavano una ruota come quelle dei battelli sul Mississippi. Lui ha fatto una cosa che probabilmente nessuno ha più fatto: ha fatto il viaggio dal punto A al punto B con un pedalò, quindi un mezzo di trasporto. Siamo sul lago di Garda, 1913, era l'evento di quell'estate, Terzi stesso guiderà il suo terziscafo partendo da Gardone, mi sembra, adesso mi sono perso l'inizio, quindi fa 14 chilometri di attraversamento del lago di Garda con tutta la gente che lo guarda, perché è una novità nel 1913 e piace molto, piace talmente tanto che la Svizzera gli ordina 8 terziscafi. Però scoppia la Prima Guerra Mondiale, lui parte come alpino, quando tornerà a casa il suo prototipo è stato mangiato dai ratti, dai topi, l'aveva lasciato in un deposito a Garniano, perché lui era di Garniano, la traversata è stata Garniano-Salò, e non se ne fece più niente. Ma l'idea e la pubblicità che si era fatto facendo questa traversata col terziscafo ha fatto conoscere questo mezzo di trasporto, e qualcun altro ha detto sì, così lo possiamo fare. Anche perché furbescamente, pubblicizzando il terziscafo, si andava a giocare su una categoria di potenziali clienti. Si diceva che il terziscafo era ideale per le signore, che era il mezzo di trasporto ideale sul lago, sul mare, per le signore. Quindi avevano già trovato anche una nicchia di mercato interessante. L'idea viene ripresa dai francesi, soprattutto, che gli danno il nome pedalò. Jean-Eugène Carton lo fa nel 1936, dandogli un po' quella struttura che ha adesso il pedalò. Non si pedala più in mezzo su una bicicletta, ma si è... comodamente, non no. oso dirlo, seduti sotto il pelo dell'acqua,
con le ginocchia
che ti arrivano sul mento. E da lì lo chiameremo sempre pedalò, perché lui mette questo nome quando deposita il suo brevetto. E poi negli anni 70 diventa oggetto comune, pesantissimo, fino all'arrivo della fibra di vetro, che li rende un pochettino più leggeri. L'ultima evoluzione è quella... tu mi insegni, io non ho mai preso uno di questi.
Con lo scivolo.
Quella con lo scivolo.
Con lo scivolo. Pedalò o quello o non si va.
2.0. Il bello adesso di questi pedalò che possono trasportare 4 persone, mi sembra 4, sì. Voire plus, se non ti controllano.
Esatto. Sì,
comunque
sì.
È comunque un mezzo di trasporto sul lago, sull'acqua, bisogna fare comunque un po' di attenzione, soprattutto perché te lo affittano, credo, dai 14 anni?
Penso di sì. Sì, direi 14, però è vero che poi li vedi a volte belli carichi di ragazzi che magari raggiungono il pedalo a nuoto e assaltano. Abbiamo parlato, Marcello, del pedalò che effettivamente, tu hai detto, è molto pesante, si usa la forza delle proprie gambe, galleggia sempre, è lì.
Si spera,
insomma, rimane bello a galla.
Un oggetto cui hanno iniziato a riflettere nel 400.
Sì, quindi non proprio recente.
La storia di questo oggetto è molto, molto lunga. È difficile trovare una correlazione tra il pedalò e, tra virgolette, l'oggetto di cui andremo a parlare adesso.
È vero.
Perché sembrano due mondi
completamente
distinti.
Diversi.
Ma senza quel genio di Leonardo tante di queste cose non le avremmo nemmeno immaginate. Quindi un collegamento lo troviamo.
Sì, lo troviamo. Poi il pedalò che rimane comunque senza motore, no? Il bello è questo, hai detto
sei
bene.
Sei tu il motore.
Sei tu il motore, quindi devi aver voglia tu di andare sul pedalò e fare un po' di fatica, un po' per la scomodità della seduta, un po' perché magari a bordo si è in quattro persone, quindi due pedalano, sotto, esatto.
L'acciaio, tante cose.
Esatto, e quindi in questo caso il robot e tutta la tecnologia di cui si sente tanto parlare, robot umanoidi, robot che ci aiutano a svolgere qualsiasi funzione, sicuramente anche a muoverci, ci aiutano anche a volte a nuotare, no? Ci sono quei robottini adesso che ti danno una propulsione se vuoi, quindi vai più veloce. Abbiamo veramente di tutto e di più per noi, ma ci sono anche dei robot che si ispirano alla natura, e qui mi aggancio, alla fine ha funzionato l'aggancio tra il pedalò e quello di cui andiamo a parlare, un robot che si ispira alla natura, agli animali, di un robot che vede protagonista, adesso lo vedremo, anche la ricerca svizzera, ma Matteo Martelli, tu direi che puoi parlarne meglio di noi e spiegarci meglio di questo volatile, possiamo dire, che fa qualcosa di eccezionale.
Il robot cormorano.
È un robot cormorano, potrebbe essere un bel nome. Buongiorno intanto.
Buongiorno,
grazie dell'invito.
Matteo Martelli, uno dei giardinieri del giardino di Albert.
Sì, siamo al lavoro anche durante l'estate, i giardinieri
soprattutto durante l'estate lavorano.
Allora sì, questo robot uccello è stato sviluppato dall'EPFL di Losanna e dall'MIT, quindi dal prestigioso istituto di ricerca statunitense, ed è in grado di fare qualcosa appunto che finora poche macchine, anzi forse nessuna, è riuscita a fare, ed è quello di riuscire a volare in aria, immergersi sott'acqua e risalire. E rivolare, rispuntando dall'acqua,
vola,
spiccare il
si
volo.
Si tuffa, nuota sott'acqua e esce dall'acqua e parte, e se ne va, e rivola, come il cormorano.
E come il cormorano. D'altronde è proprio agli uccelli acquatici, agli uccelli marini, che si è ispirato questo progetto di ricerca. Sono circa un centinaio gli uccelli acquatici che riescono a fare proprio questo, lo fanno fondamentalmente per cacciare le prede. Alcuni addirittura arrivano a 10-20 metri di profondità. L'obiettivo in questo caso dei ricercatori, ispirandosi, osservando appunto la natura, non sono sicuramente i primi a farlo, era quello di trovare un robot in grado di, idealmente in un futuro, anche compiere delle esplorazioni oceaniche, quindi di immergersi sott'acqua, rispuntare a galla. Questo comporta anche un bel risparmio di tempo, perché normalmente altrimenti i ricercatori dovrebbero usare due strumenti diversi, eventualmente un drone, un robot subacqueo e un drone che vola, un drone da aria. Quindi è un bel passo avanti anche nell'esplorazione oceanica.
Però è una sfida davvero complicata, perché noi abbiamo detto si ispira alla natura, lo vediamo spesso un volatile, che sia un cormorano, entrare in acqua e ripartire, ma qui si tratta di passare dall'aria all'acqua e viceversa e ritornare su, quindi non è per nulla scontato riuscire soprattutto a spiccare nuovamente il volo.
Sì, è qualcosa di estremamente difficile dal punto di vista della biomeccanica, anche se gli uccelli pare lo facciano con estrema facilità. Noi non riusciamo veramente a capire.
Milioni di anni ci hanno
esatto,
messo.
Hanno un certo tipo di esperienza, insomma. E noi non capiamo tutto di quello che fanno, e tra l'altro mi permetto già di ricordare che questa ricerca serve poi anche a capire un po' meglio come spiegare questo comportamento così efficiente, così efficace degli uccelli. Le difficoltà sono presto dette. Allora, l'acqua è circa 800 volte più densa dell'aria, quindi proviamo a immaginare che un'ala progettata per volare in aria, appunto, muovendosi sott'acqua, incontra una resistenza molto forte. Quindi bisogna riuscire a trovare un po' un compromesso fra questi due ambienti, e ovviamente il momento più delicato è proprio il passaggio tra i due ambienti, quindi diciamo quando il robot deve rompere la superficie dell'acqua e generare immediatamente la portanza necessaria per riuscire poi a volare.
Scusami, ma usa le ali, quelle per il volo, anche sott'acqua, o la propulsione sott'acqua è data da un altro meccanismo?
Le ali sono le stesse. Quello che cambia è il battito.
Però usa le ali.
Le ali sono le stesse. C'è comunque anche un piccolo motore montato su questo robot. Quindi ovviamente non c'è soltanto l'ala che lo muove.
Che mi va a sostituire la pinna.
Idealmente potremmo dire di sì.
E questo cambiamento di velocità lo riconosce lui nel momento in cui entra in acqua, o deve essere pilotato da, cioè, si sa se c'è qualcuno che dice ok, adesso è il momento dell'atterraggio, entri in acqua e cambiamo velocità e poi rispicchi, o lo fa lui in autonomia?
Allora non è un robot a guida autonoma, quindi e si tratta poi ovviamente di un prototipo, quindi idealmente io mi immagino che i ricercatori medio e lungo termine poi possano immaginare anche un comportamento autonomo da parte del robot. Quello che sappiamo, e quello che è spiegato anche nella pubblicazione di questa ricerca, è che questo robot uccello è in grado di nuotare una velocità di quasi un metro al secondo, con un battito d'ali dalla frequenza di circa 5 Hz, quindi 5 battiti al secondo sott'acqua, mentre in aria parliamo di 6 metri al secondo con una frequenza comunque simile. Questo, ritornando a quello che dicevamo prima, ovviamente la resistenza in acqua è molto più alta rispetto all'aria.
Sì. Lo sappiamo tutti, quando facciamo un tuffo è facile entrare, quando devi uscire è un po' più complicato. Hai un peso da portare fuori. Immagino che anche per lui sia la stessa cosa, perché il tuffo, anche solo per gravità, lo fai. Sì. Uscire è un po' diverso.
Sì, effettivamente il momento del decollo, no? Del decollo dall'acqua è il momento più complicato. Bisogna vincere la gravità, bisogna superare, come dicevamo, questa tensione superficiale dell'acqua e generare appunto abbastanza portanza in pochissimi istanti. La portanza, magari lo possiamo anche spiegare, questa forza aerodinamica che spinge un corpo verso l'alto, di fatto poi quella che utilizzano gli uccelli per volare e che utilizzano anche gli aeroplani ovviamente per volare e tutti diciamo gli strumenti che sono in grado di rimanere sospesi in aria. Quindi questo momento molto importante, quello dell'emersione dall'acqua, i ricercatori sono riusciti a capire che deve avvenire in particolari circostanze, quindi con un grado di inclinazione circa 70 gradi e sfruttando appunto un preciso equilibrio tra frequenza del battito delle ali, la loro flessibilità e la posizione della coda, che pure è mobile e che è un movimento appunto che ricorda giustamente, come dicevamo, quello degli uccelli tuffatori. Quello che è anche molto importante in questo processo è l'impermeabilità di queste ali, perché altrimenti questo passaggio sarebbe veramente molto difficile.
Il peso accumulato, se non fossero impermeabili le ali sott'acqua, ti impedirebbe di partire. Ma come dobbiamo immaginarcelo? Cioè, nella mia testa io vedo una specie di farfallone, uno svasso, descrivimelo.
Sì. Allora, intanto magari ne approfitto subito per ricordare che c'è un articolo che è uscito proprio qualche giorno fa, curato dalla redazione del Giardino di Albert, quindi lo ritrovate anche su RSI Info per chi volesse appunto vederlo. Di fatto è un ricorda ovviamente l'aspetto di un uccello, ci sono queste ali, un'apertura all'ale di circa 80 centimetri.
Vabbè, è bello grande.
È un corpo centrale appunto motorizzato, ovviamente anche impermeabilizzato, perché questo passaggio in acqua altrimenti non sarebbe possibile, e poi una coda. Ovviamente la forma riprende, non è soltanto che si ispira a quella degli uccelli, la forma riprende anche quella degli uccelli. Il prototipo su cui hanno fatto parecchi test i ricercatori, sia in piscina sia nel lago Lemano, tra l'altro questo è anche curioso.
Quindi l'hanno fatto proprio in ambiente non protetto, diciamo.
Esattamente,
così.
Proprio questo è un aspetto interessante da ricordare, ha questa forma. Naturalmente quello che poi loro spiegano all'interno della loro pubblicazione è che questa apertura all'aria in realtà può avere grandezze diverse, quindi loro ovviamente nel loro lavoro di ricerca testano tutte le varie circostanze, dimensioni, potenza, eccetera, eccetera, per riuscire poi a trovare il prototipo migliore, ma tutto è ancora possibile perché il progetto è ancora in corso e cerca di capire meglio anche come poter far muovere questo prototipo in condizioni magari anche non ottimali, ad esempio nel vento. Questo è anche un altro aspetto da esplorare.
Vedere le immagini, devo dire che è impressionante. Sull'articolo che è uscito e che hai citato anche tu, Matteo, si ritrovano le immagini, i video anche proprio di questo robot che riesce a immergersi e rispiccare il volo. L'abbiamo detto, si sono proprio ispirati anche alle caratteristiche estetiche degli uccelli che riescono a, insomma, a compiere questo decollo e questo atterraggio, e non è di certo la prima volta che la scienza, la robotica si ispira al mondo animale, proprio riprendendo alcune caratteristiche, alcune magie, possiamo dirlo, che riescono a fare loro e che noi proviamo a riportare nel nostro
mondo. E siamo goffi delle
nel
volte,
nostro mondo,
l'imitazione.
Sì. Sì.
Ma sicuramente non è la prima volta, tra l'altro parlando di volo, si citava prima Leonardo da Vinci, forse è lui il primo a aver sperimentato quella che chiamiamo biomimetica, che è proprio l'ispirazione dalla natura per creare innovazione, creare tecnologie. Lui stesso, pur non riuscendo a far volare uno dei suoi prototipi, aveva capito molte di queste dinamiche del volo. D'altronde anche gli aerei oggi si ispirano alle ali degli uccelli, hanno questa forma curva a goccia che permette, appunto, come dicevamo, di creare questo profilo aerodinamico, di creare portanza, come spiegavamo. Ed è quello un po', magari si può anche così, per fare un test molto pratico e concreto, che possiamo fare tutti mettendo una mano fuori dal finestrino mentre l'auto è in corsa. Noi vediamo che inclinando la mano va verso l'alto, e quindi quest'aria che scorre sopra la mano e sotto la mano, a seconda dell'inclinazione, porta la mano verso l'alto. Bene, questo è il principio che di fatto tiene in aria gli uccelli e anche, appunto, gli aerei.
Beh, pazzesco comunque.
Osservando la natura,
così,
se la mente umana è lucida, come spesso è, arrivi a creare delle cose meravigliose. L'inventore che esce a fare la passeggiata col cane, torna a casa la sera e vede che sul pelo del suo cane ci sono questi semini che sono rimasti attaccati e che ci inventa il velcro. Siamo molto svizzero, lo ripetiamo sempre, siamo molto stolz di questa invenzione, però la natura è fonte di ispirazione da sempre.
Decisamente, decisamente, basta veramente osservare ciò che accade attorno a noi. Quello che mi sembra forse importante ricordare è che la natura, come dicevamo prima, ha 4 miliardi di esperienza alle spalle e di evoluzione, quindi qualcosa deve aver imparato per noi. Noi quello che possiamo fare è sicuramente cercare non di copiarla, perché lo stesso Leonardo da Vinci diceva, e si è reso conto proprio nelle ultime fasi della sua vita, che la natura non va copiata, va imitata. Ed è questo anche il motivo che l'ha portato un po' fuori strada quando lui cercava di far volare i suoi prototipi.
Cercava di farlo uguale, ma non
cercava
può.
Cercava di farlo uguale senza rendersi conto che in realtà un oggetto che vola in realtà non deve battere le ali. Lui quello che provava a fare, questi ornitotteri che lui creava, in realtà erano degli apparecchi che tramite unicamente la forza umana battevano le ali. Lui si è reso conto che forse, appunto, si doveva interessare un po' di più al volo planato, ed è quello che poi circa 400 anni dopo ha portato all'invenzione dell'aereo, o meglio al primo volo, che non possiamo definire a tutti gli effetti un aereo, nel 1903. Magari ricordo soltanto un ultimo esempio, anche questo molto svizzero, tra l'altro. Siamo sempre nell'ambito del volo, parliamo della pelle degli squali. Allora, la pelle degli squali è, ovviamente in pochi credo l'abbiano toccata, però lo diciamo, è ruvida al tatto. È ruvida al tatto, una sorta di carta vetrata quasi, perché è ricoperta di piccoli denti ricoperti di smalto, appunto, e questo riduce la resistenza all'acqua durante il nuoto, e di fatto l'animale consuma meno energia. Ed è molto veloce. Cosa è successo? Che nell'ambito dell'aeronautica è stata inventata una pellicola adesiva che si applica proprio sugli aerei per ridurre l'attrito durante il volo. Questa pellicola si chiama AeroShark, appunto da qui riprendiamo anche il nome dello squalo, e ha proprio queste piccole protuberanze che si ispirano alla pelle dello squalo e permettono agli aerei di consumare meno carburante. Perché è un progetto svizzero? Perché la Swiss è una delle prime compagnie ad aver applicato direttamente poi questa tecnologia ai propri aerei, anzi credo lo stia proprio applicando a tutti i suoi aerei di flotta, i suoi Boeing in flotta, e questo, leggevo, ridurrà di oltre 4.800 tonnellate il consumo di carburante e di 15.200 tonnellate la produzione di emissioni inquinanti. Io trovo cifre abbastanza importanti.
Sulla massa diventano davvero cifre importanti, magari risparmi poco sul singolo volo, ma sulla massa poi diventano importanti. Quindi quando arriveremo in cima alla scaletta dell'aereo, accarezzando uno Swiss, sentiremo la pelle dello squalo.
È importante non farlo in volo, perché no, vuol dire che ci sarebbe un problema importante.
Ne abbiamo visto in queste settimane di problemi di apertura interno e esterno, sì, che non andavano viste. Tu hai detto prima, il giardino di Albert va curato soprattutto d'estate, come tutti i giardini. Voi state lavorando anche su cose che vedremo tra qualche settimana. Tu, sì, su cosa stai lavorando?
Allora, questa settimana, vabbè, a proposito tra l'altro di immersioni, non mi sono immerso io personalmente, ma sono andato sul lago Ceresio perché stiamo realizzando un servizio sugli abissi lacustri. È molto interessante, abbiamo seguito dei sommozzatori, dei biologi che si sono immersi per noi, hanno anche realizzato delle immagini per noi che utilizzeremo. Il tema degli abissi lacustri è molto interessante, perché noi in realtà pensiamo di conoscere il lago, lo viviamo nella sua superficie. Il lago di Lugano in realtà raggiunge i 288 metri di profondità, e non molti si chiedono che cosa accade là sotto, ed è quello che proviamo a fare noi. Là sotto in realtà accade poco, perché è un ambiente anossico, quindi senza ossigeno, ma il tema interessante che ci riguarda e riguarderà anche il nostro futuro è quello del cambiamento, dei cambiamenti climatici, perché questo strato senza ossigeno in realtà dovrebbe rimescolarsi con l'acqua in superficie, quindi che si trova più o meno dal livello zero dell'acqua ai 100 metri, sì, di profondità. Questo accade sempre meno perché il riscaldamento delle acque in estate, ma anche e soprattutto in inverno, impedisce questo tipo di ricircolo delle acque.
Un po' l'effetto Cadagno, quei due laghi separati, sì, uno sopra l'altro.
Sì, esattamente.
E questo lo vedremo in settembre?
Questo lo vedremo in settembre, sì, poi ci sono, insomma, diciamo che il lago in questi tempi, momenti estivi, ci appassiona parecchio. I colleghi stanno realizzando anche un servizio sulla piantumazione di piante acquatiche, un progetto che coinvolge Italia e Svizzera e coinvolge anche la SUPSI, tra l'altro ci occuperemo anche di cianobatteri prossimamente, insomma,
sempre attuale.
La situazione per il momento sembra essere stabile, ma chiaramente il caldo che stiamo vivendo in queste settimane non lascia presagire nulla di buono, almeno per le prossime settimane, i prossimi mesi.
Grazie, allora Matteo Martelli, ricordo che c'è l'articolo "Esiste un robot che vola e nuota come un uccello tuffatore", per vedere i video davvero affascinanti che ci sono di questa scoperta e ricerca in parte anche svizzera. Buon lavoro, buoni abissi,
buone potature,
lacustri e
potature.
grazie mille. Grazie. Posso lasciarvi soltanto con un consiglio, certo, di visionamento dal player RSI del Giardino di Albert, parlando di biomimetica, appunto, di ispirazione alla natura. Ci sono tre puntate dedicate proprio al tema. Una si intitola "Il sogno di Leonardo", e quindi parliamo di volo, ovviamente. Un'altra è "Un genio superficiale", quindi raccontiamo di come la natura ci ha ispirato, appunto, nel costruire, parlavamo del velcro, appunto, questo si inserisce anche all'interno di questo contesto. E poi un'altra puntata che si intitola "Sentire e percepire", perché no, in questi momenti estivi dove magari abbiamo anche più tempo, c'è anche la possibilità di andare a recuperare qualcosa.
Sul Play RSI.
Sul Play RSI, Giardino di Albert, si ritrova tutto.
Grazie. Parlava di incubi Irene Grandi. Incubi sono quelli che ha vissuto il nostro Stefano Ferrando, con il quale siamo in collegamento. È stato shakerato all'interno della macchina mentre si accingeva ad affrontare l'Alpe d'Huez en auto et pas en vélo, e ha passato la notte in un covo di danesi, credo non abbia dormito neanche un minuto. Mi ha mandato un video in piena notte con gente che cantava, suonava, ballava. Stefano, quel che resta di te, buongiorno.
Sai che la descrizione è perfetta. Devo dire che, allora, io devo chiedere aiuto a Lara, perché prima parlava di questo social, cos'era?
Slow social, sì.
Ecco, allora, tu che comunichi con questa montagna, tra poco ti spiegherò anche perché, dovresti chiedere a questa gente di darsi un attimo una calmata, perché è una certa età a un certo punto. Cioè, ieri Domenico Pozzovivo, che non è uno che si impressiona facilmente, aveva paura mentre ci shakeravano. Spieghiamo, è uno dei
rituali.
Lascia passare dei rituali. Eravamo forse al quarto, quinto tornante. C'era questo gruppo di ragazzi che fermano le macchine che decidono loro, e noi naturalmente potevamo non essere così fortunati. E poi se ne mettono 4-5 da una parte, 4-5 dall'altra, e iniziano a testare gli ammortizzatori della macchina. Allora, io non soffro mal di mare, ma la colazione del giorno prima ho sentito che si stava ripresentando.
È tutto molto carino da vedere se non la vivi. Vedi questi ragazzi che sono tutti sorridenti, non sono aggressivi, fermano la macchina, sembrano quelli, i posteggiatori nei traghetti, ti fanno vieni avanti ancora un po', fermo, avanti, fermati. Dal momento che sei fermo ti arrivano da parte, iniziano a scuoterti e tu vedevi il capoccione di Ferrando che entrava nell'inquadratura e usciva dall'inquadratura, poi dicono ok, puoi andare. Ce l'hai fatta.
Poi andava roba su tutte le parti. Sì, molto gentili, carini, anche perché fortunatamente hanno la ciocca allegra. Anche il mio tasso alcolico, vi posso assicurare che io non tocco alcol da mesi. Per osmosi sono oltre
i limiti consentiti dalla Francia.
No, ma veramente, cioè qua è una roba pazzesca. Ecco, questo per dirvi che...
Però chiedevi aiuto a Lara perché sulla strada, sui tornanti dell'Alduez, ci sono gli olandesi.
Questa è la montagna degli olandesi. Può sembrare strano, perché siamo nel cuore della Francia, delle Alpi, ma questa è diventata la montagna degli olandesi negli anni 70, perché tre olandesi hanno vinto nel 76, 77, 78, e quindi loro hanno preso possesso, il popolo delle terre piatte ha preso possesso di questa salita che... Nell'ordine, non è assolutamente la più bella che c'è al Tour o nelle Alpi, non è nemmeno la più difficile, e però per un motivo o per un altro è diventata mitica. I 21 tornanti sono presi d'assalto, è una settimana che praticamente i tornanti sono già stati occupati dalle varie tifoserie. Stamattina mentre scendevo, perché volevo farvi provare questa cosa di pedalare in mezzo alla gente mentre salivo sull'Alduez, credo di non farcela, perché poi sicuramente scappa qualche brutta parola e direi io sono una personcina a modo e non voglio... Io, mentre vi sto parlando, voi non avete idea, cioè un fiume di gente in bicicletta, di tutto, cioè una cosa incredibile. Io non è la prima volta che vengo all'Alduez, ma quest'anno credo che stiano oltrepassando tutti i record. E ecco, quindi chiedevo a Lara per questa ragione se può comunicare un attimo con la montagna, che ormai parla olandese.
Proverò.
Si dice state calmi in olandese?
Caspita, ecco, state calmi.
Cito.
Cito universale.
È vero, dovrei pensarci un po', perché con queste frasi non sono mai sicura di dire qualcosa di volgare, perché magari avendole sentite in contesti sbagliati preferisco
silenzio.
Non osare. Sai che non lo so.
Sto mettendo in dubbio le tue origini.
Sì, attenzione, forse non riesco a comunicare con la montagna. Ste, mi dispiace, devi farti 21 tornanti con gli scossoni.
Ne aggiungiamo 5. Va
bene. Sto pensando di cambiare strada, perché domani torneranno all'Alduez, però per un'altra strada, per il Col de la Sarenne. E sto pensando di andare a prendere magari quella, fare qualche chilometro in più, però regalarmi un attimo di tranquillità maggiore. Tra l'altro, scendendo, chiaramente non sono sceso dalla strada dell'Alduez, sono sceso da un altro colle che comunica poi con l'Alduez, che si chiama il Col de la Confession. E ho visto, allora, quelli furbi, non tantissimi, però salivano di lì, rilassati, tranquilli, tra l'altro anche più dura dell'Alduez. Poi sono arrivato quasi in fondo, e voi sapete che trovi sempre un ticinese, ovunque tu vada. Puoi anche andare su un'isola sperduta nel Pacifico, troverai un ticinese. Ho incontrato un mio amico di Stabio, Frank, che saluto, è una personcina che si fa tipo 45.000-50.000 chilometri all'anno in bici, secondo me aveva un poco ossigeno al cervello, era un po' in difficoltà, perché lo incrocio, urlo, Frank, adesso siamo all'Alduez, non è che siamo in piazza Stabio, e lui ha iniziato a dire: chi sei? Fatti riconoscere. Adesso va bene tutto, però ecco, è successo anche questo.
Ste, gli ascoltatori mi aiutano. Roby dice "Blive calm", ma effettivamente questo è "stai tranquillo", e mi è venuto in mente invece che quando io e mio fratello facevamo casino la sera prima di dormire, mio papà diceva sempre "ruhig", che vuol dire ruhig, cioè stai un po' più tranquillo, okay, un po' più calmo.
Ruhig.
E poi se fai sentire bene gutturale, esatto, secondo me stanno calmi.
Secondo me fai la fine di Woody Allen quando va nel Bronx vestito da astronauta, però io non lo farei, io li lascerei tranquilli. La tappa di oggi ha da un punto di vista del giro ha un qualcosa da dire.
Ha molto da dire, moltissimo, perché è infida, sono solo 127 chilometri, però sono 4.000 metri di dislivello, quindi molto corta, con tanto dislivello. Quelli che soffriranno di più saranno ovviamente i velocisti, perché il tempo massimo si accorcia, quindi dovranno partire subito forte. E poi attenzione, questo tour sta diventando un thriller, perché medici all'ascolto, alla UAE hanno un problemino. Anche più di uno, perché l'altro giorno Adam Yates era visibilmente KO, stava per ritirarsi, problemi di stomaco, febbre, poi l'hanno letteralmente trascinato all'arrivo e si è salvato. Ieri invece si è ritirato McNulty, stessi sintomi, insomma è un bel problema. Oggi magari no, perché la tappa è molto corta, quindi mi gioco che un paio di gregari a Tadej Pogacar possono bastare, ma domani, quando si tornerà all'Aldivese, la tappa sarà molto più lunga e ci saranno qualcosa come 5.450 metri di dislivello, è lì. Chiaro, lui ha un tesoretto di 4 minuti e mezzo, non è roba da poco, però questo tour che tutti dicono è finito, ogni giorno ci sta regalando delle emozioni e delle sorprese. Poi chi conosce bene Tadej Pogacar sa che lui qua non ha mai vinto, sa che è un campione, che quindi avrebbe anche l'intenzione di partire in quarta, battere il record di ascesa della Duez e vincere. Vedremo se sarà così. Non ve lo potrò raccontare domani, però.
Domani non ci siamo, però dato che tu hai cose da raccontare, sicuramente ce le hai. Se hai voglia di sentire i pinguini tattici nucleari con noi, faremo un ultimo chiacchiericcio di qualche minuto che ci porterà alle 11.
Guarda, è perfetto, perché scendendo dal Col della Confession ho trovato un piccolo bugigattolo, dicono così sulle Alpi, che si chiamava Le Coin del Pinguino.
Allora,
perfetto,
è fatta.
Ecco, bene.
Stefano Ferrando, Alpe d'Huez. Tappone.
Rösti.
Non Rösti.
Ma difatti uno ha detto Bernard Platter. No, ragazzi, io ho provato a fare 300 metri e portarvi all'imbocco, è impossibile. Cioè, ci sono almeno 400 metri di ciclisti fermi che stanno aspettando col piede a terra di salire, quindi niente.
No, ma la tappa quando parte?
Anche se arrivo in tempo. E appunto, cioè alle 2, cioè io adesso ho anche il problema che devo salire, quindi in un modo o nell'altro.
Fai il nostro nome, ti lasciano passare.
Sì, mi manda piccone.
Sì. Allora, alle 2 sulla 2.
No, allora aspetta, alle 2 parte, poi noi abbiamo abbiamo i diritti, possiamo far vedere da un'ora e un quarto dopo il via, quindi da alle 3:15 grosso modo sintonizzatevi. Io e Domenico Pozzovio saremo lì pronti, speriamo, a farvi vivere questa giornata tra la follia, la passione. Scegliete voi che cosa sia. Tra l'altro, ieri in cronaca ho chiesto ai nostri ascoltatori, che vi seguono tanto anche Rete1, infatti abbiamo parlato anche un po' di quello, e ho chiesto in due parole il Tour de France. Sono arrivate veramente delle definizioni meravigliose, adesso le sto raccogliendo, poi farò una classifica.
Riesci a darci magari una o due di queste parole che hai sentito ieri?
Abbiamo perso. Gli olandesi
l'avranno bloccato in bicicletta.
Hanno catturato Stefano Ferrando. Ne faranno quello che riterranno necessario. Allora, noi ci fermiamo qua. Adesso ovviamente Mille Voci continua e continua con la voce, con i contenuti di Maria Pia Belloni. Mille Voci Estate, per quel che ti riguarda, riapparirà il lunedì mattina.
Sì.
Io vi ringrazio per essere stati con noi questa settimana e adesso ci ascoltiamo un pezzone e
questo,
poi
sì,
l'informazione delle 11, poi Maria Pia Belloni.